mille voci.
E 7 minuti, buongiorno a tutti voi da parte di Sara Tognola, ben ritrovati. Dunque, nell'edizione di ieri, chi ha ascoltato, abbiamo discusso delle difficoltà del cambiamento a tutti i livelli, personale, volontario o involontario. E allora, vi dico di più oggi, l'abbiamo anche un po' anticipato in chiusura ieri, oggi almeno inizialmente approfondiamo questo discorso perché abbiamo una in studio, due protagoniste del proprio cambiamento che presento innanzitutto Anna Mumenthaler.
Buongiorno.
Benvenuta Anna, diplomata in pedagogia curativa con specializzazione sull'autismo. 3 anni in Nicaragua per conto dell'associazione Comundo Interagire. E possiamo ben dirlo, Anna Mumenthaler, il cambiamento è legato certo a un nuovo modo di confrontarsi alla realtà che scombussola tutto un sistema di abitudini, di credenze e magari anche di certezze.
Certo, certo, un grande cambiamento, però un cambiamento anche importante a livello di percorso personale e professionale. Uno sceglie di partire, sceglie il cambiamento, sceglie l'impatto, però sa anche che qualcosa porta, che ti porta avanti, che ti porta a un cambio radicale anche nel tuo pensare, nel tuo essere e nello sviluppare quello che vuoi fare.
3 anni in Nicaragua, si può considerarlo un viaggio, un'avventura?
Uno spezzone di vita per me, è proprio uno spezzone di vita, è parte della mia vita. Non è un viaggio dire prendo un biglietto e vado e faccio, è vado, mi fermo, apro le valigie, sviluppo qualcosa, conosco, incontro e poi dopo questo incontro rientro.
Apro le valigie e le dimentico anche per un attimo.
Sì.
Immagino che più o meno sulla stessa lunghezza d'onda sia anche Rachele Marizzanoli. Buongiorno Rachele.
Ciao Sara, buongiorno. Buongiorno.
Ci sta parlando da Dakar da 15 mesi Rachele Marizzanoli, responsabile di un progetto nell'ambito della cooperazione proprio in Burkina Faso. Credo siano parole di Rachele Marizzanoli, sono i viaggi a plasmare le persone, l'ho letto la settimana scorsa in un'intervista sul quotidiano La Regione, ma Rachele Marizzanoli, quali viaggi? Tutti i viaggi plasmano le persone?
Secondo me sì, secondo me tutti i viaggi, può essere leggere un libro, può essere partire per un'esperienza come questa, con Comune Interagire, tutti i viaggi sono dei cambiamenti, quindi plasmano, sì.
Leggevo anche del valore del tempo, una percezione diversa del tempo, quindi il valore dell'essenziale.
Sì, sono le due cose che ho intravisto un po' già in Asia, ma ho cominciato a imparare in Africa, il valore del tempo, il valore di fermarsi, di fare questi, di salutarsi per 5 minuti, di non avere fretta, e poi l'essenziale, perché la maggior parte delle cose che utilizziamo nell'Occidente non sono poi così essenziali, di essenziale c'è veramente poco, quindi queste sono un po' le due lezioni che ho imparato, che sto imparando, perché è un processo, un viaggio anche questo.
Dunque anche questa mattina potete intervenire attraverso i nostri consueti canali di servizio.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Queste storie che hanno dato avvio a questa nuova edizione di Mille Voci hanno un preambolo necessario. Allora benvenuta e buongiorno a Corinne Sala.
Buongiorno.
Che è direttrice della sede regionale di Interagire, Comundo Interagire. Dunque Interagire è nata nel 1970, qualche anno fa avevamo tra l'altro proprio in questi studi parlato dei primi 40 anni di Interagire,
giusto,
che è un'associazione, lo ricordiamo, di volontariato della Svizzera italiana che collabora attivamente all'invio di volontari in paesi in via di sviluppo. Però più di 40 anni fa la parola scambio in un contesto di cooperazione internazionale era pressoché inesistente, mentre oggi è la base del vostro lavoro.
Ma lo era già 40 anni fa, perché noi siamo specializzati nell'invio di persone, quindi nello scambio di esperienze e di conoscenze. E fin dall'inizio noi abbiamo optato per un approccio di cooperazione diverso, non basato su un invio di soldi o sul trasferimento di tecnologia, ma proprio sull'interscambio di conoscenze ed esperienze, sull'incontro di persone e culture diverse che si incontrano, imparano a conoscersi, a rispettarsi e insieme migliorano quello che c'è già sul posto. Diciamo, il cooperante porta un determinato bagaglio di conoscenze ed esperienze dalla Svizzera, le persone sul posto conoscono molto bene il contesto culturale e le proprie necessità e insieme si rafforza quello che c'è già in base proprio alle necessità della popolazione locale. E questo l'abbiamo fatto già 40 anni fa.
Forse rispetto a più di 40 anni fa è cambiata l'intensità o la qualità di questo scambio interscambio?
Sì, diciamo che si sta professionalizzando tutto, le richieste ai cooperanti sono sempre più elevati a livello professionale, ma anche umano e sociale, e poi è forse cambiata anche un po' la motivazione. I primi cooperanti partiti con interagire, ai tempi poi si chiamava Solidarietà Terzo Mondo, partivano più per progetti legati alla Chiesa, quindi c'era anche una motivazione forse più religiosa, cristiana o spirituale. Adesso
In un certo senso è una forma di spiritualità anche questa, certo. È una missione.
Sì, in un certo senso sì, bisogna crederci.
Certo,
sì.
Anna Momentaler, bisogna crederci, è un lavoro anche arrivare a credere, non è che si improvvisa un viaggio del genere, un viaggio, una destinazione, un'esperienza.
Io penso che una persona si può immaginare. Immagina tanto prima di partire, io ricordo, sognavo, immaginavo, ero sempre tra la mente, tra il Nicaragua e la Svizzera, però arrivando uno si rende conto che la realtà è diversa e quindi c'è proprio anche uno scatto importantissimo che è adattarsi alle condizioni, a quello che c'è e fare con quello che c'è. Per me penso che è stata la cosa più importante è proprio vedere quello che esiste già, perché in ogni paese c'è un potenziale, riconoscere questo potenziale e a partire da questo potenziale sviluppare qualcosa per migliorare insieme. Quindi è stato secondo me proprio prepararsi alla partenza e potersi rendere conto che ok, vado, però non so cosa ci sarà. Io forse mi ero fatta tante idee su quello che era arrivare, tutto quello che, come doveva essere, e arrivando è stato tutto diverso, quindi è stato anche un po' un impatto, diciamo.
Beh, questo Rachele Marizzanoli è il senso profondo originario del viaggio.
Sì, sono d'accordo, sono come dice Anna, ti prepari, poi arrivi ed è diverso. Comunque la preparazione veramente resta fondamentale, magari non tanto la preparazione su quanti abitanti ha il paese, eccetera, è importante anche quello, ma proprio il lavoro che si fa su di sé, perché vado, che cosa mi spinge a farlo, ecco, questo secondo me è veramente importante. Poi devi anche dimenticare un po' le cose, perché quando arrivi devi essere aperto, perché comunque, come dice Anna, arrivi ed è diverso da come te lo immaginavi, questo è veramente così.
Corinne Sala, nei corsi di preparazione, perché c'è una selezione, abbiamo detto, ci sono dei requisiti, siete abbastanza esigenti, anche forse più esigenti rispetto a un tempo, anche perché... probabilmente vi state specializzando, non esiste più il volontario e basta, esiste il volontario professionale o professionista, quindi questo vuol dire che non è che si va a fare, non è una solidarietà a sé stante, ma una solidarietà legata e collegata ad altri fattori.
Esattamente, infatti noi abbiamo una procedura di selezione e preparazione che dura praticamente un anno. abbastanza lunga. Per noi è importante conoscere le persone che partono con loro. Non è sufficiente avere un curriculum professionale molto buono, ma dobbiamo anche conoscere le capacità interculturali, di comunicazione sociali della persona, che a volte sono quasi più importanti degli aspetti meramente tecnici della propria professione, perché uno si confronta con una realtà completamente diversa dalla nostra e deve avere la flessibilità di adattare quanto ha appreso qua in Svizzera al contesto locale. È anche una dose elevata di umiltà per riconoscere il potenziale, come diceva Anna prima, delle persone con le quali va a collaborare.
Quindi, sì, la vostra esperienza vi porta anche a riconoscere subito, dalla prima telefonata ad esempio, chi può essere bravo cooperante, chi può essere quello pronto a un'esperienza come quella di Anna e di Rachele, oppure no? Ma ci sono degli indizi?
A volte sì, proprio dalla prima chiamata non sempre è facile capire chi è poi il bravo cooperante, è un po' relativo, però sì, capiamo chi ha una buona motivazione, chi è anche disposto a partire per 3 anni, perché non è una scelta evidente partire per 3 anni, però noi cerchiamo l'incontro personale con le persone per approfondire i vari temi e parlarne con loro, conoscerli. Dopo, chi vuole fare un'esperienza breve, noi li indirizziamo su altre organizzazioni, perché ci sono anche altre possibilità di fare del volontariato con noi. Ognuno parte e fa il proprio mestiere: l'infermiera fa l'infermiera, l'ingegnere fa l'ingegnere e l'architetto l'architetto, quindi si va a lavorare nel proprio settore professionale.
Certo, sì. Abbiamo un problema con Dakar, ma non c'è problema, appunto. Io saluto con piacere e do il benvenuto anche a Marianne Villaré, segretaria generale della FOSIT, che è la federazione delle ONG della Svizzera italiana. Tra l'altro Marianne Villaré ha avuto anche esperienze all'estero, quindi in parte penso che si riconosca e sottoscriva le emozioni, le osservazioni appena evocate dalle 3 ospiti.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente, anche se faccio questo lavoro adesso qua a Lugano, tutti i giorni ho la testa in Burkina Faso, in Senegal, in Nicaragua, perché tanti ci chiamano al nostro ufficio. Siamo una federazione di 60 ONG della Svizzera italiana, però posso mettere a disposizione anche la mia esperienza, perché è vero che uno parte per motivazioni di diverso tipo e ci si fa delle idee di quello che si potrà trovare e non si pensa mai come io sarò quando sono là, ma forse anche meglio, perché le sfide sono tante, le sorprese belle e anche difficili anche molto numerose. Come diceva Corinne Sala prima, la preparazione è essenziale, non si parte così, e la maturazione del perché si parte anche può essere molto lunga e deve essere inquadrata, accompagnata, ecco.
40 anni fa, più di 40 anni fa, è vero che interagire è un po' stata un'organizzazione pionieristica, proprio perché ha contemplato da subito il valore dello scambio e dell'interscambio. Corinne Sala parlava di terzo mondo, non esiste più il terzo mondo, come non esiste più l'aiuto, meglio la parola aiuto.
Sì, devo dire che dall'inizio degli anni 60, dove si è cominciato a impostare una politica anche concreta di quello che si chiama aiuto allo sviluppo, oggi siamo, abbiamo una direzione che si chiama Direzione dello Sviluppo e Cooperazione a Berna, quindi questa parola aiuto è un po' caduta, però per tante persone si tratta di un aiuto, soprattutto per chi, per i beneficiari. Ricordiamo che la cooperazione si basa su una collaborazione fra un paese del nord e un paese del sud, a livello proprio di nazioni, a livello di ministeri, a livello di ONG. Quindi adesso si vedono anche delle collaborazioni fra paesi del sud e altri paesi del sud, però sono delle attività, dei progetti, dei programmi fatti insieme con lo scopo di rafforzare, le capacità dei beneficiari. Quindi un ONG qui, per esempio, della Svizzera italiana collabora con una ONG, in questo caso per esempio del Nicaragua o del Senegal, e il suo scopo non è andare ad aiutare, noi andiamo giù, anzi si va sempre meno giù, ma è di aiutare chi in loco a già un ONG o un programma a poter sostenerli in quello che è il loro proprio sviluppo.
Io appositamente non ho voluto raccontare subito nei dettagli la storia di Rachele Marizzanoli, che è in Burkina Faso, e Anna Mumenthaler, che invece è tornata dopo 3 anni in Nicaragua, proprio perché raccontiamo poco a poco la storia. Rachele Marizzanoli, l'aiuto cos'è? Si può definirle aiuto quello che tu presti a queste persone, o come si può definirlo tale?
Sì. La parola aiuto a me non piace tanto, perché mi fa un po' vado, io so, tu non sai. Mm-hmm. Preferisco la parola scambio, oppure la parola anche appoggio, accompagnamento, perché effettivamente quello che noi facciamo è accompagnare delle organizzazioni locali. Non abbiamo un ruolo di comando, non abbiamo un ruolo di condizione, ma proprio ci mettiamo a disposizione, e poi, come diceva Corinne, tramite appunto lo scambio si vede un po' di migliorare le cose. Chiaro che bisogna migliorare le cose, quindi in un certo modo è un aiuto. Però il termine aiuto mi sembra un po' paternalistico, mi ricorda un po' i tempi dopo la colonizzazione, quindi un po' non mi ci ritrovo, ecco.
Una definizione che proprio ho attinto dall'intervista fatta la settimana scorsa, l'ha già citata sul quotidiano La Regione, noi dobbiamo imparare a diventare un po' degli allievi del sud del mondo.
Sì, esattamente, io penso di sì, perché l'ascolto è fondamentale, quindi noi andiamo lì e impariamo, perché io non conoscevo la realtà del Burkina Faso, quindi si arriva, c'è una prima fase di ascolto, mi ripeto, ma è così, e una fase che sembra magari passiva, in realtà è molto attiva, perché ti permette di conoscere la realtà, e poi piano piano inizi lo scambio, inizi l'appoggio, ecco, bisogna un po' aver pazienza.
E poi soprattutto perché le persone che si incontrano, in questo caso nel Burkina Faso, hanno magari un'idea diversa di scambio o non sono subito disponibili allo scambio.
Esatto, hanno magari un'idea diversa, e poi magari noi pensiamo di sapere, perché abbiamo visto questo in altri X paesi del mondo, e poi magari in realtà non sappiamo. Quindi secondo me bisogna veramente essere umili e vedere, e poi anche riconoscere quando dicono ho bisogno di questo, magari a te sembra una cosa completamente e invece loro conoscono la loro realtà. Poi tramite lo scambio si può ragionare, vedere se proprio magari non c'è un'altra soluzione alternativa. È un processo, è un lavoro lungo, comunque loro conoscono la loro realtà meglio di noi, ecco, sicuramente.
Anna Mumenthaler, in Nicaragua sei arrivato in un paese abbandonato praticamente, nel senso non c'erano tutti i riferimenti, le tue abitudini, hai dovuto sconvolgerle proprio totalmente.
Allora, io sono arrivata in Nicaragua, ho passato le prime 3 settimane in una cittadina del nord che si chiama Estelí, che è un pochino più sviluppata, dove ho preso le prime idee, le prime cose, ho visitato alcuni posti dove avrei anche già lavorato, e poi sono arrivata a Ocotal, e l'arrivo a Ocotal è stato chiaramente sì, scombussolare tutte le abitudini e tutto. Io credo che questo scombussolamento, questo impatto, questo cambio ti mette veramente rapidamente nella realtà e ti fa subito reagire e dire ok, tutto diverso, cosa facciamo? Cosa possiamo fare? E molto rapidamente si entra anche in un processo dove dici ok, inizio a conoscere, inizio a incontrare, perché è tutto nuovo, perché non conosco, perché è tutto un cambiamento, quindi cosa posso sviluppare con queste persone? E quindi c'è stato prima l'impatto e poi l'incontro, e io continuo a dire che fondamentale è il momento dell'incontro con le persone sul posto, con i cambiamenti, con un'altra cultura, e in base a questo incontro uno valuta insieme, crea anche la forza per poter costruire qualcosa di fattibile ed importante per il paese, perché deve essere qualcosa che ha senso per le persone. Come diceva anche Rachele, per le persone sul posto le esigenze sono forse diverse, le aspettative sono diverse da quelle che noi abbiamo magari in Svizzera, quindi è anche importante ascoltare quello che loro desiderano.
E questo corinsale è fondamentale nella fase di preparazione.
Sicuramente.
Questo concetto.
Certo, sono temi di cui parliamo spesso, tanto con i cooperanti. Invitiamo anche tanti cooperanti di ritorno a parlare della propria esperienza, perché a volte è più facile capire un concetto con un esempio pratico che trattarlo solamente a livello teorico. Però sì, l'ascolto, la pazienza, l'umiltà sono sicuramente caratteristiche fondamentali per fare un'esperienza di cooperazione.
Abbiamo ricevuto un WhatsApp. L'unico aiuto, ci scrive Franco, che si può dare a queste popolazioni è quello di formare qui da noi, ecco quello che fa interagire con Mundo, ma non solo, i loro tecnici e da loro educare scolasticamente i loro ragazzi. La vera emancipazione delle classi sociali passa attraverso l'istruzione. Dietro queste organizzazioni c'è dell'altro. Rachele Marizzanoli, sei anche produttrice cinematografica. Il cinema, quindi, pensando a quello che ci ha appena scritto Franco, può essere una macchina efficace per promuovere lo sviluppo sostenibile. E così possiamo iniziare a raccontare quello che fai, proprio ti occupi di progetti legati all'alimentazione o all'informazione sull'alimentazione, sulla coltivazione.
Mi occupo di sicurezza alimentare, di progetti che tendono a migliorare la produzione agricola, ma soprattutto a diffondere le conoscenze per coltivare meglio, per coltivare con meno fatica. Ecco, questo è un po' il tema del progetto che ho in Burkina Faso. E mi occupo anche di cinema nel mio tempo libero. E sono produttrice, quindi il cinema per me è un veicolo, è uno strumento per lo sviluppo sostenibile, perché non è solo l'inserimento socio-professionale dei giovani, ma permette anche aumentare come si dice in italiano, di migliorare le conoscenze, ecco. E poi fa girare una fotografia di quello, siccome faccio documentari, mostra una realtà sulla quale poi ognuno può riflettere. Sono d'accordo con il WhatsApp di Franco, l'istruzione è fondamentale, la cultura, l'educazione è fondamentale, questo è vero.
E questa è la base anche dello scambio, dell'interscambio?
È sicuramente anche la base dell'interscambio, perché non è solo la cultura, l'educazione scolastica, ma è anche quello che tu apprendi dal lato pratico delle cose, quindi già confrontarti con una persona che viene da una cultura diversa ti mostra altre possibilità, altre vie di fare le cose, quindi ti aiuta un pochino a crescere.
Anna Mumenthaler, la cultura è importante, però è vero che quello che per me significa una base culturale per altri non lo è, viceversa.
Sì. Penso di sì, una base culturale.
Appunto.
Cos'è la base culturale? Sì. Quello che mi chiedo.
Quello perché... che per me è leggere e scrivere, magari per altri altre cose.
Beh, certo. Beh, io quello che posso dire riguardo anche forse all'SMS, che è il WhatsApp che è arrivato, io ho lavorato nell'educazione, ho fatto 3 anni proprio di progetto nell'educazione e mi sono resa conto dell'impatto fondamentale che l'educazione ha su un paese, quindi anche quando uno lavora proprio in questo campo d'educazione deve cercare di non portare la propria cultura, nel senso quello che sono i nostri schemi, ad esempio proprio il tipico schema sulla puntualità svizzera viene a cambiare in un paese come il Nicaragua, quindi magari non si parla più di schemi culturali o di cultura, si parla più di un intercambio, di un incontro. Io do una certa conoscenza, trasmetto una certa cosa e viceversa la persona cerca di riprenderla con il suo schema culturale, quindi spesso ci sono anche delle sorprese quando si lavora in questa diversità culturale, ed è molto interessante perché io non ho mai avuto l'occasione in Svizzera di lavorare con delle nonne, con delle zie, persone che non non lavora, che non sanno scrivere e leggere. Quindi come posso insegnarli i concetti base sull'autismo, sull'educazione, senza leggere e scrivere? Quindi quello che da noi è automatico in una cultura, leggere e scrivere, e in un paese come il Nicaragua, nella realtà rurale in cui sono stata confrontata 3 anni, era qualcosa di molto diverso. Quindi si incontrano le culture, però si può fare tanto, bisogna avere un po' di creatività, però è possibile ed è interessantissimo, è proprio lì che entra, scatta il lavoro.
E il vero senso, Marianne Villaré, della cooperazione, abbiamo detto l'aiuto, non c'è, però la cooperazione è anche questo.
Sì, e anche questo sono molte realtà differenti. Noi lavoriamo molto sul tema degli stereotipi e ci siamo resi conto che anche quello che la gente sa della cooperazione spesso è un po' vago, oppure sono delle idee che ormai sono superate. Una cosa che volevo dire è che ci sono appunto diversi tipi di progetti. Le ONG lavorano per progetto o per programma, perché da qualche parte queste attività devono essere finanziate, e lì diventa anche difficile essere sul terreno spesso da soli a gestire un budget e avere degli obiettivi. E tutte queste sono sfide che si sommano e possono creare anche abbastanza stress nel cooperante che è via, soprattutto per lungo termine. Ci sono delle persone che ne fanno proprio uno stile di vita, passano forse 40 anni e io ho incontrato gente che aveva fatto 25 paesi, addirittura dicono: io non so se in Svizzera un giorno posso tornare, però le loro competenze sono diventate talmente specialistiche che chiaramente
che è peccato,
che appunto è molto peccato, diciamo, possono anche difficilmente essere riciclate. Ma quello che anche dicono è che, sempre parlando di stereotipi, la possibilità nostra di imparare andando giù personalmente è molto arricchente, però dobbiamo sempre pensare anche che noi impariamo molto dai colleghi con i quali lavoriamo, perché diciamo, non siamo sempre solo a contatto con persone che, ecco, per esempio utenti analfabeti popolari. Ci sono dei professionisti sul posto che forse non hanno avuto come noi la possibilità di viaggiare e che però di tematiche locali se ne intendono molto più di noi, e lì diventa molto difficile per noi diventare più umili dicendo: sì, però io ho il budget, ho i miei obiettivi, tu mi vieni a dire che le cose non si possono fare così. Da lì anche tutti questi problemi di tempistica. Allora tu sei giù, però la Svizzera ti dice: devi mandare un rapporto entro una certa data, devi essere finanziato, e tutto questo appunto si complica, ma secondo me è anche una buona cosa che ci sia stata questa professionalizzazione, perché ci sono anche state diverse derive, degli sbagli, però anche, diciamo, che sono stati corretti. Leggevo poco fa un rapporto in cui dicevano che gli indicatori più importanti, la povertà, l'accesso all'acqua, l'accesso all'educazione e la salute materno-infantile, sono negli anni 90 molto migliorati, e quindi vuol dire che da qualche parte tutti questi sforzi di vario tipo a vari livelli hanno un impatto, cosa che appunto sappiamo che potrebbe anche cambiare, almeno dal punto di vista
svizzero. Sì, sappiamo che per le ONG è un momento molto delicato.
Sì, un momento delicato, perché verrà discusso a Berna fra poco un nuovo credito quadro per, diciamo, la cooperazione e lo sviluppo, dove il tema è tagliare i fondi. Allora, se è vero che adesso si integra nella cooperazione economica, quella bilaterale, quella multilaterale, si integra anche la promozione della pace, la sicurezza, siamo anche in un momento dove l'umanitario è molto, diciamo, è veramente molto sollecitato, però abbiamo questo rischio. Difatti, con anche noi la FOSIT e altre ONG abbiamo sottoscritto questo appello, che invito tutti a condividere. L'appello
contro la fame e la povertà,
sì,
si chiama.
Anche trova su internet, appello.
Ma anche perché è il modo per informarsi sull'attività, sì, delle ONG, che nella Svizzera italiana sono circa una sessantina?
Sono di più.
Di più?
Sì, sono di più. Sono 60 affiliate alla FOSIT. Mm. Ce ne sono, stimiamo un altro, circa 40. Sì, sì, il Ticino è estremamente, però lì è molto fertile, no? E con ONG con lunga storia anche.
È incredibile però come, e anche questo è un fattore culturale, come si faccia fatica, almeno mentre stiamo discutendo, stiamo raccontando anche attraverso le testimonianze di Anna Mumenthaler e Rachele Mari Zanoli, di come certi stereotipi, e magari ne parleremo anche dopo un brano musicale, fanno fatica a scomparire. Cioè, noi comunque nel nostro immaginario siamo ancora in un certo senso legati o collegati a certe immagini. Lo chiedo anche agli ascoltatori, perché mi piacerebbe anche sentire da loro cosa pensano, un po' quello che ha detto Franco, il concetto di aiuto, cos'è oggi rispetto a ieri, come se lo immaginano, voi vi immaginate volontari con quale responsabilità? Il numero è lo 0848030707, WhatsApp 0798739825 oppure 955, parola chiave rete 1. Let me show my love to you. Slowly drifting, baby, I feel what I've been feeling lately. Been wondering if you care about us at all. I wanna feel your heart beside mine, 'cause I'm riding high on cloud nine. Even as the sky gets dark and the rain begins to fall, and I'd put our hearts in flames if I knew you felt the same. Show my love to you. Let me 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 show my love to you. Cheek to cheek now, baby. Why I like to hug you daily, even though I hate every time we say goodbye. I like to show you how to play the guitar, just to feel you touch and all that you are, honey. Drives me crazy, oh, won't you stay for a while? And I'd do anything for you, oh, to make our love come true. Oh, let me show my love to you. I took your hand, would you allow me to be the one to hold you and let me show you love? Let me count on you when push comes to shove. Feel what I feel when I'm talking to you. If I took your hand, would you allow me to be the one to hold you and let me show you love? Let me count on you when push comes to shove. Feel what I feel when I'm talking to you. If I took your hand, would you allow me to be the one to hold you and let me show you love? Hanno storie, età, incarichi, ruoli diversi. Stiamo ascoltando le due storie che sono un po', sono state il nostro punto di partenza, di Anna Mumenthaler, che è diplomata in pedagogia curativa con specializzazione sull'autismo, 3 anni in Nicaragua per conto dell'associazione Comundo Interagire, e poi abbiamo Rachele Mari Zanoli, da 15 mesi responsabile di un progetto nell'ambito della cooperazione, questo in Burkina Faso. Ma intanto diciamo che decidere di diventare un operatore della cooperazione internazionale non governativa non è una scelta banale, Marianne Villaret.
non è una scelta banale, può essere un momento della vita come può essere l'inizio di una carriera, può essere una difficoltà di trovare lavoro qui, può essere una curiosità, può essere un sogno da bambino, può essere un'illusione. Sta di fatto che, appunto, come diciamo, bisogna prepararsi. È abbastanza quasi pericoloso partire senza una preparazione adeguata, sia tecnica che proprio psicologica. Per esempio, noi abbiamo qua in Ticino da già il terzo anno, inizierà a settembre, un certificato di studi avanzati, la SUPSI, con la FOSIT, un corso su cooperazione e sviluppo. Ecco, lì si possono seguire una volta alla settimana, non è un corso estremamente impegnativo, però è molto completo, si possono seguire dei corsi che danno un sostegno sia professionale che tecnico per gestire un progetto, che proprio per prepararsi e poi per capire in che mondo io, persona che parto in un paese che probabilmente non conosco, dove andrò a parlare una lingua che devo imparare, ecco, per capire io in che modo potrò essere efficiente, in che modo potrò veramente fare qualche cosa cambi.
Questo è l'aspetto più difficile, perché ti porta questo percorso, Corinne Sala, a prepararti a non essere in un certo senso protagonista del progetto.
Esattamente. Il ruolo del cooperante è quello di accompagnare un processo di trasformazione, un processo di cambiamento in cui i protagonisti sono le persone del posto. E questo è fondamentale da capire. In fondo l'obiettivo finale del cooperante è quello di rendersi il necessario, di sparire, perché sono loro che devono portare avanti il proprio sviluppo.
Sì, difatti uno dei principi è la sostenibilità, sì. Che è una parola che sembra un po' complicata, però...
Sì, forse abusata.
Sì,
anche dopo...
abusata, però ecco, adesso però comunque abbiamo i nostri nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, comunque ancora un tema, vuol dire noi lavoriamo con un ONG, con un paese, ma a un certo punto vorremmo vedere che il nostro partner cammina sulle proprie gambe, sì. E tutto l'arte sta nell'accompagnare questo processo e anche accompagnarlo in tutte quelle che sono le difficoltà nel processo.
Anna Mumenthaler, quindi il termine cooperazione implica un obiettivo comune.
Sì, io volevo aggiungere qualcosa a quello che è stato detto adesso. È stata proprio la decisione del momento di prendere, di rientrare o no. C'era la possibilità di prolungare un anno e ho detto vediamo se devo prolungare o se posso rientrare, perché è sempre stato chiaro per me dopo un anno e mezzo di lavoro, dall'anno e mezzo via iniziavo a vedere che le persone ce la facevano senza avere bisogno del mio appoggio, nel senso che iniziava a scattare la famosa sostenibilità di cui sempre si parla.
E questo non è un fallimento per il cooperante.
Quindi è stato anche prendere la decisione di ripartire, dire adesso questi 3 anni li ho fatti, adesso le persone possono camminare da sole, hanno tutti gli strumenti per poter camminare da sole. E anche mi ricordo molto bene il giorno che ho annunciato alle mie colleghe adesso io parto, mi hanno detto ma no tu non ci puoi lasciare, no devi rimanere. Io ho detto no, io devo ripartire, perché voi adesso le cose le fate benissimo da sole, io non sono più non è più importante che vi accompagno, perché loro già a loro volta stanno accompagnando altri gruppi meta, quindi hanno già sviluppato tutte le conoscenze, io ho trasmesso tutto quello che potevo e divento praticamente spariscono, è invisibile.
Questa è una grande lezione di vita,
è molto
però
difficile,
detto fra noi.
È molto difficile perché vuol dire anche lasciare amicizie, vuol dire lasciare tante cose, però penso che il senso di un percorso di 3 anni è anche potersi dire sono pronti a star da soli, non hanno più bisogno di questo appoggio ed è fondamentale in questo tipo di progetti ed è una grande soddisfazione.
Lasciare tutto, ma lasciare anche il proprio ruolo, sì. Che si è coltivato prima di partire attraverso una preparazione e poi lo si è rafforzato durante l'esperienza all'estero.
Certo.
Quindi sì. è un lutto, Rachele Marizzanoli.
Sì, come tutti i cambiamenti sono positivi, si fa anche fatica, però danno anche tanto, quindi sono positivi, diciamo. Io li vedo come
certo,
positivi.
Dunque modificare o cambiare la propria vita richiede volontà, crederci, come diceva Anna Mumenthaler, sacrificio, grande sacrificio, ma nel senso proprio etimologico del termine, sacrum facere, cioè anche perché una volta raggiunta la meta, per mantenere i risultati di adattamento, eccetera, si richiedono, guarda un po', altri sforzi.
Sì, è proprio così, ma c'è anche poi la... Da un lato può spaventare il rimettersi in gioco, però c'è anche la gioia di vedere che, guarda, posso fare anche altre cose e magari posso essere un po' utile in altri settori. È gratificante anche.
Marianne Villarei, per i giovani, perché queste sono occasioni molto preziose, possono essere occasioni molto preziose. Chiaramente avere la dimensione della propria realtà è fondamentale, requisito sapere che ho un volontariato all'estero per aiutare implica delle grandi responsabilità e forse magari un giovane non è ancora pronto.
Ci sono dei giovani che sono bravissimi, vanno forse anche per dei periodi brevi e che sono coscienti dei loro limiti e soprattutto sono anche inquadrati bene alla partenza e poi dall'ONG sul loco, in loco. Ci sono altri che vedo si avviano proprio per una carriera di lavoro di cooperazione internazionale, quindi fanno degli studi, si può andare fino al master e poi si avviano verso carriere anche con organizzazioni internazionali, penso alle grandi organizzazioni delle Nazioni Unite, per esempio. Altri partono da delle motivazioni personali su dei temi che forse vengono dalla loro storia, che se elaborati vanno benissimo. Ci sono persone che vogliono partire, per esempio, a lavorare, beh, come Anna, con i bambini, però Anna ha fatto, diciamo, si è specializzata prima di partire. Noi riceviamo a volte delle telefonate di giovani che forse vogliono fare un cambiamento, si rendono conto che qui in questo mondo forse non trovano quello che, così, soddisfazioni, gli manca qualcosa e pensano che partire a lavorare in un orfanotrofio in Kenya, ecco, sarà la cosa che gli cambierà la vita. No, ecco, noi diciamo attenzione, perché questi bambini o tu hai una, proprio puoi portare qualche cosa che tu sai fare e lo organizziamo bene, se no tu rischi solo di essere d'impiccio. E quindi lì i ragazzi, ecco, quelli che non ne vogliono fare una professione, riflettono e forse poi finiscono per orientarsi verso un viaggio che sarà di tipo appunto magari più ecologico, magari qualche cosa di più leggero, con meno contatto con la sofferenza, perché una cosa che appunto è importante dire che spesso nella cooperazione si lavora in paesi difficili, con delle situazioni umane, umanitarie gravi. E quindi non sempre si è pronti, si è capaci a far fronte a tutti i giorni incontrarsi con malattie, morte, conflitti, violenza, povertà estrema. E quindi appunto ci sono anche altre forme di cooperare che possono, certo, essere appunto lavorare in un parco nazionale piuttosto che su delle spiagge per, diciamo, proteggere l'ambiente. Ecco.
Cooperare, e torniamo ai luoghi comuni, oltre quegli stereotipi che fa strano sentire i giovani che non hanno conosciuto quel periodo di dove si parlava di terzo mondo, aiuto allo sviluppo, eppure ce l'hanno anche loro questa immagine di andare nell'orfanotrofio, di aiutare i bambini poveri.
Sì, è un'immagine molto diffusa, molto comune qua.
Forse molto più semplice per un giovane che magari, sì, ha anche paura ad assumersi delle responsabilità, comprensibilmente.
Sì, siamo anche bombardati da immagini sui media, alla televisione, così, che sono difficili da capire e da interpretare. Ed è per questo anche che interagire con mondo, oltre a inviare cooperanti in progetti nei paesi del sud, fa un lavoro di sensibilizzazione qui al nord, perché noi consideriamo che la cooperazione internazionale si fa al sud ma anche al nord, perché il nostro stile di vita, il nostro modo di comportarci qui ha un impatto anche in altri paesi, ed è importante che le persone che non hanno la fortuna di partire siano coscienti di questo. In fondo l'esperienza di cooperazione di un cooperante, per esempio di Anna, che adesso è rientrata, non finisce nel momento in cui atterra a Malpensa, ma può continuare qua in Svizzera, perché anche noi come società civile svizzera dobbiamo preoccuparci di quello che sta succedendo in tutto il mondo e possiamo fare delle piccole cose anche senza spostarci dalla nostra casa per, usiamo il verbo, aiutare altre popolazioni. E io credo che sia una cosa che possiamo fare tutti. Spesso questi grandi problemi, la povertà, anche adesso il terrorismo, il cambiamento climatico, sono temi così grandi che ci spaventano, a volte ci lasciano un po' frustrati, pensiamo ma cosa posso fare io come piccolo cittadino davanti a problemi così grandi, e invece io sono convinta che tutti possiamo fare qualcosa, tutti, qualcosa di piccolo, però tante cose piccole insieme e forse come? Hanno un impatto.
Quindi alla base c'è sempre l'interscambio, penso al messaggio che ha scritto Renato. C'è scritto un SMS, dice: sono consapevole che non è di vostra competenza, ma si dovrebbe spingere la politica mondiale a modificare gli equilibri politico-sociali. Ecco, l'interscambio è una possibile risposta.
Certamente, l'incontro tra le diverse culture, conoscere le varie idee che ci sono nel mondo e accettare anche la diversità. Perché in fondo non è che siamo noi europei che abbiamo la verità in mano, e forse con tante idee diverse si riesce a cambiare anche questo mondo.
Marianne Villaré voleva aggiungere una riflessione, siamo quasi in conclusione, poi volevo tornare alle due cooperanti, Anna Mumenthaler e Rachele Marizzanoli.
Sì, io vorrei dire che un po' esperienza mia personale, un po' quello che ho visto nel mondo, diciamo così, dei cooperanti, e soprattutto di quelli che appunto ne hanno fatto poi una professione, devo dire che è una, diciamo, uno stile di vita estremamente interessante, e francamente non capisco come mai non ci siano più persone che tentano, diciamo nell'ambito forse della vita, della carriera, di lavorare in un setting diverso. Forse qualcuno delle mie colleghe qua potrà dirmi il perché, perché io l'ho trovato estremamente interessante, arricchente, e poi ho anche visto che giovani che sono partiti e hanno fatto delle esperienze non solo di volontariato, anche come professionisti, poi nel loro curriculum un'esperienza all'estero su una tematica precisa è molto importante, arricchisce veramente anche un datore di lavoro apprezza questo tipo di esperienza.
Corinne Sala, tra l'altro ricevo adesso un SMS, dice: avete già lasciato dei paesi in autonomia, se sì questo funziona?
Un paese è una dimensione troppo grande per una piccola
paese,
NG come la nostra.
Paese può essere.
Sì, una organizzazione locale, per esempio dove ha lavorato Anna, questo centro a Ocotal, adesso è autonomo sul tema dell'autismo. Però ecco, parlare di intero paese, siamo troppo
paese
piccoli noi.
No, paese intendeva villaggio, paesino.
Sì.
Sono le 11.53, io volevo ancora parlare con Rachele Marizzanoli e Anna Mumenthaler, perché abbiamo raccontato in grandi linee anche la vostra esperienza. Anna Mumenthaler è tornata dopo 3 anni in Nicaragua, invece Rachele Marizzanoli è da 15 mesi in Burkina Faso, però è vero anche, siccome è già tornata a casa o ritornata in patria, perché noi non ci chiediamo mai qual è l'immagine che abbiamo quando partiamo della nostra patria, ma anche quando torniamo, che oltre, Rachele Marizzanoli, oltre portare qualcosa, ma cambia anche, i nostri parametri cambiano totalmente, quindi abbiamo, in un certo senso, ci sentiamo anche stranieri in patria, almeno inizialmente.
Sì, sicuramente. Sicuramente. Già quando si parte, vabbè, io avevo una carriera in banca, quindi cioè nei servizi bancari, quindi quando sono partita mi hanno detto: ah, sei impazzita, cosa fai? In realtà non era una scelta di 2 giorni, era una scelta maturata su più anni. Quindi già partendo ti stacchi un po' dal locale, da quello che le persone sono abituate a pensare di te. E quando parti e ritorni, evidentemente sei cambiata, quindi ci sono delle cose che ti sorprendono anche, che prima magari vedevi con un occhio del quotidiano e poi le vedi un po' come straniera. Quindi c'è un bellissimo romanzo di Humitz che dice proprio della difficoltà che hai quando dal nord vai al sud e poi torni al nord, insomma poi non sei più a casa né al nord né al sud, è un po' questo.
Marianne Villare,
sì, questo è un tema molto sentito, difatti vengono anche organizzati dei corsi o degli accompagnamenti che si chiamano aiuto al ritorno.
Beh, penso che il ritorno, spesso non si pensa al ritorno, uno pensa alla partenza, no? Pensa a tre anni in Nicaragua, quanto cambia, quante cose, e poi te arriva il ritorno e forse il momento del ritorno è forse ancora più chiave. Prendere la decisione di ritornare per me personalmente è stata una delle decisioni più difficili durante tutto il percorso, decidere che sì, adesso devo lasciare perché adesso possono far da sole, perché erano tutte donne. Fondamentalmente penso anche che lo sguardo al ritorno per me è cambiato forse un po' il concetto del tempo e la positività, perché io ho vissuto 3 anni in una cittadina polverosa, calda, però con molta positività, un po' relativizzare, e forse non sono persone che si lamentano tanto in Nicaragua, non ho sentito lamentarsi molto, anche se le condizioni sono molto più difficili che qua in Svizzera. Avere una casa, avere un affitto, pagare un affitto, avere 3 pasti al giorno sono temi quotidiani. Il giorno dopo non so se posso avere il pugno di riso e i fagioli a mezzogiorno sul tavolo per tutta la famiglia, qua non si parla. Quindi questo è il mio sguardo adesso, fresca, perché sono 3 settimane che sono tornata, un po' sul fatto che sento che non c'è questa, mi manca un po' questa positività. Ci sono molte, la gente è molto frenetica qua, il concetto del tempo che parlava anche Rachele.
Esatto, il valore dell'essenziale evocato proprio da Rachele. Sì. Quindi Corinsala, è più facile partire.
Ma noi prepariamo a lungo alla partenza, mentre forse facendo una riflessione un po' autocritica, prepariamo poco al rientro. Comunque anche noi, come Interagire con Mundo, organizziamo delle giornate, dei seminari di, sì, non lo chiamiamo aiuto al rientro, però che dovrebbero aiutare le persone anche a rientrare. E poi offriamo la possibilità di restare attivi anche in seno alla nostra associazione, perché anche qua c'è tanto lavoro da fare, per cui chi rientra e ha voglia ancora di mettersi in gioco lo può fare seguendo le attività di Interagire qua nella Svizzera italiana,
arricchiti dall'esperienza fatta.
Esatto,
grazie mille Anna Mumentale, Rachele Marizzanoli, Corinne Sala, Marianne Villare per questo momento dedicato a Interagire con Mundo. Sono esperienze sicuramente arricchenti, potete anche andare a visitare il sito che vi darà altre informazioni supplementari. Domani, Mille Voci di domani, in un certo senso ospiterà il volontariato professionale, ma sul nostro territorio. Quello che un po' ci raccontava Corinsala, possiamo essere cooperanti anche in casa nostra. Grazie a voi, buona continuazione d'ascolto sulle frequenze di Rete 1.